Seconda ora di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci in studio con Vincenzo Marangio accanto a me.
Ci siamo. È tornato anche il caldo,
è vero. Purtroppo bisogna riadattarsi, è durata qualche giorno questa perlomeno ventata di aria fresca nella capitale e nel resto d'Italia, ventata d'aria fresca anche che arriva tramite le news di calciomercato che continuiamo a darvi chiaramente in questo martedì 15 luglio. Tra poco avremo anche un collegamento al riguardo, perché leggo anche, Vincenzo, prima mi parlavi dell'ufficialità di Modesto che riguarda relativamente o perlomeno in maniera indiretta al calciomercato, ma ci sono anche degli aggiornamenti per quanto riguarda Aslani, perché la Fiorentina sta iniziando ad aumentare il pressing sul giocatore dell'Inter, e quindi attenzione anche eventualmente a questa pista. Stefano Pioli ha chiesto ovviamente un centrocampista per la prossima stagione e sembra che la Fiorentina stia rompendo gli indugi, quindi una trattativa interessante.
Giocatore che non ha mai convinto appieno nell'Inter, Aslani, anche se nella parte finale della stagione ha giocato un po' di più, ha reso anche abbastanza bene, giocatore talentuoso, che magari potrebbe fare al caso della Fiorentina, quindi insomma è sicuramente un colpo su cui la Fiorentina sta lavorando. All'Inter serve anche magari di fare qualche cessione per preparare i primi nuovi acquisti. Sappiamo che era molto forte su Rovella, ma serve il cash giusto. Anche lì il mercato dell'Inter è un po' da decifrare quest'anno. È arrivato Luis Enrique, non ha convinto totalmente, e bisogna capire la questione Çalhanoğlu com'è, cioè se il giocatore resterà almeno per un altro anno con questa proposta dell'Inter di avere poi una clausola agevolata per l'uscita, o se il Galatasaray, che nel momento è un po' impegnata sulla questione Osimhen, può aggiungere e spingere per cercare di provare a portare a casa, perché in Turchia appunto Çalhanoğlu. Ti do, visto che stiamo per collegarci proprio con Camillo De Michelis, Radio Bianconera, un'ultimissima in casa Juventus, perché il Benfica è vicinissimo all'accordo da 15 milioni di euro per Enzo Barenicea con l'Aston Villa, che dovrà accettare. Ovviamente non riguarda più la Juventus, perché sappiamo che Enzo Barenicea è entrato nell'affare Douglas Luiz, che a sua volta potrebbe finire sul mercato, però Barenicea ha detto sì al Benfica, quindi altri 15 milioni, come vedi, poi sono giocatori che all'inizio venivano considerati plusvalenze strane, che poi in realtà hanno avuto mercato, perché anche Felix Correa è passato dall'1,5 al Gil Vicente, dove è stato venduto. Camillo lo conosce molto bene, peraltro, Felix Correa, perché lo ha visto nella tournée dell'anno scorso, più che tournée, nella lunga preparazione estiva dell'anno scorso, e poi è andato a 7 milioni. Adesso non ricordo la squadra, mi sfugge, però insomma un'ulteriore cessione importante con giocatori che hanno che si sono valorizzati nel loro percorso. Magari molti alla Juve possono dire: perché non sono stati valorizzati alla Juve questi giocatori? Però sappiamo che ogni anno la Juventus deve anche cedere per poter fare i colpi in entrata.
E non tutti i giocatori possono essere valorizzati, insomma. Anche quelle sono vie del mercato. Nel frattempo abbiamo in collegamento, lo hai anticipato, proprio Camillo De Michelis. Camillo, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
E abbiamo con noi anche Beppe Galli. Beppe, buon pomeriggio anche a te, ben ritrovato.
Ciao Beppe. Ciao Cami.
Buon pomeriggio anche a voi.
Stiamo parlando chiaramente della Juventus, come avete sentito,
a
perché
Lille,
qui
ecco,
a Lille, esatto. Una appunto delle tante trattative che hanno riguardato la Lille intrecciate con la Serie A, però stiamo parlando appunto della Juventus. Il nodo principale è legato all'attacco, perché c'è il nodo Vlahovic, c'è il nodo con Sesao, c'è il nodo Colomani, c'è il nodo Sancho, veramente tanti nomi. Quindi Camillo, parto da te, innanzitutto da con Sesao, perché la Juventus e ovviamente anche lo stesso Tudor stanno spingendo per una conferma. Trattare con il Porto non è mai facile, quindi anche qui bisogna cercare di limare la distanza.
Sì, parto con una notizia proprio live, perché pochi minuti fa François Modesto ha firmato alla Continazza il contratto che lo legherà alla Juventus nel ruolo di direttore tecnico, quindi questa è una notizia dell'ultima ora. E per quanto riguarda invece il mercato, con Seisao è vicinissimo, davvero a un passo da tornare a vestire la maglia della Juventus. Un'operazione intorno ai 25 milioni di euro, bonus più, bonus meno. ed ha pesato molto la volontà del giocatore di tornare in bianconero, tanto da rinunciare alla clausola, anzi al 20% del suo cartellino, perché l'80% era del Porto e il 20% della famiglia Conceição. Quindi questa è un'operazione che va verso la conclusione, quindi Conceição sarà il 24 di luglio alla Continassa a svolgere il primo allenamento del ritiro con Igor Tudor. Tudor ha voluto fortemente Conceição, dopo un inizio un pochettino complicato poi è scoccata la scintilla giusta tra i due. Per quanto riguarda Jadon Sancho, è legato alle operazioni in uscita, perché la Juventus è molto attiva, no, anche sul fronte delle uscite, anche se sarà complicato poter vendere giocatori come Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Vlahovic, eventualmente Kelly, Kostic. Allora si sta lavorando e si sta prendendo in considerazione anche delle offerte, perché sono arrivati interessamenti per Alberto Costa, per Weah, che comunque è ai margini del progetto dopo anche un rapporto complicato, soprattutto per l'esclusione nella seconda partita del Mondiale per Club. Non ha preso bene i modi di quella esclusione, quindi andrà via. Per lui sembra probabile un'esperienza all'Olympique Marsiglia di De Zerbi, però vedremo, perché ha già rifiutato il Nottingham Forest. Quindi Sancho è un po' in stand-by a causa delle uscite della Juventus, perché adesso prima deve andare via qualche giocatore e poi successivamente la Juventus potrà chiudere l'operazione. Non pagherà i 25 milioni richiesti dallo United, questo ormai l'ha capito il club inglese.
Certo.
Ha il sì del giocatore, nel senso che il giocatore vuole venire alla Juventus, poi credo si debba rimanere ancora qualcosina dal punto di vista contrattuale, però è un matrimonio che potrebbe farsi, ecco, dopo essere stato vicinissimo 2 gennaio fa, poi a un passo con tanto di comunicato scritto da parte della Juventus nella scorsa stagione, poi mancato sì di Kostić alla Fiorentina, ha complicato i piani. Diciamo che forse questa potrebbe essere l'estate giusta per Sancho alla Juve. E infine Colomoni, partita apertissima, diciamo che il Paris Saint Germain era impegnato in una partitina abbastanza importante qualche giorno fa. È un prestito che ha funzionato, perché negli ultimi 5 anni sfido chiunque a trovare un attaccante con la media gol di Colomoni nel corso di soli 6 mesi, perché 10 gol in 6 mesi in una squadra che non segna mai sono numeri importanti, ed è per questo che la Juventus vorrebbe tenerlo. Però dall'altro lato il Paris Saint Germain, avendo visto, no, un giocatore all'altezza dei grandi club, vuole massimizzare con un'offerta a titolo definitivo, un prestito con obbligo di riscatto, non apre al prestito con diritto, quindi sono un pochettino di ostacoli, però la Juventus vuole puntare, no, sulla volontà del giocatore, perché anche in questo caso Colomoni sta spingendo per tornare a Torino.
Chiaro, sei stato esaustivo, Camillo, poi chiaramente torneremo anche da Beppe sugli argomenti, ma nel frattempo abbiamo in collegamento anche Flash, Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Lorenzo, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Ciao Lorenzo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Eccolo. Come hai sentito, stavamo parlando chiaramente di Juventus con veramente tanti tavoli aperti, da Conceição, Colomoni, chiaramente lo stesso Sancho che rimane un'opzione, quindi ti chiedo anche un punto su questi nomi e poi però anche il grosso interrogativo su Vlahovic, se ci sono evoluzioni riguardo al serbo.
Ma guarda, mi accodo a quello che diceva giustamente Camillo sulle situazioni Colomoni, Sanchez, non c'è troppo da aggiungere. Per Vlahovic io credo che comunque si debba rimandare tutto, secondo me, a fine mercato, o arriva qualcuno che davvero mette sul piatto un'offerta che nessuno però è pronto a fare al giocatore, o altrimenti si va avanti con questo braccio di ferro e poi vediamo come andrà a finire. Io sono dell'idea che comunque vada la Juventus alla fine si debba liberare per forza di Vlahovic in questa sessione di mercato, e quindi dovrà venire incontro al giocatore. In che modo? Accettando un'offerta bassa, ma questo la Juventus lo può vendere a 20-25 milioni Vlahovic, perché ha già ammortizzato tutto l'investimento, o quasi, appunto, gli mancano 20-25 milioni per non fare minusvalenza. E poi, qualora dovesse arrivare il Milan di turno che gli offre 6 milioni di euro a stagione, la Juventus deve pareggiare i 12, ovvero gli deve dare altri 6 di buona uscita. Secondo me si arriverà a una fumata bianca per l'addio di Vlahovic, che secondo me però è abbastanza scontato da qui alla fine della stagione, perché come fa Vlahovic a rimanere una stagione intera in tribuna, e come fa la Juventus a tenersi un giocatore così per non farlo giocare mai o quasi.
Ecco, posso andare a Beppe Galli a chiedere proprio al volo, un po' più che al volo, approfonditamente la questione Vlahovic, Beppe. Giocatore che anche alla Fiorentina, due allenatori diversi, due rendimenti diversi. Arriva la Juventus, sembrava essere partito con il piede giusto, poi piano piano un po' la pubalgia lo frenò all'inizio col periodo di Allegri, Allegri che però riuscì a trovare la chiave, di qui credo poi l'idea del Milan magari che arriva proprio da Allegri. Né con Motta né con Tudor, che lo considerava e lo considera credo tecnicamente più forte di Osimhen, ma che poi ne ha riscontrato un calo forse nel rendimento, nella partecipazione, nella voglia, lo ha messo un po' da parte. Che fine ha fatto Vlahovic rispetto a quelle che erano le aspettative?
Guarda, uno dovrebbe stare dentro a queste situazioni per risponderti. Io ti dico, da fuori, da così, da persona che legge i giornali, penso che il problema di arrivare con Motta è che non è un giocatore adatto a Motta, non è un giocatore che poteva giocare con il modo
con il calcio di Motta.
Perché lui vuole un centravanti, diciamo, di manovra, e lui è un giocatore di dare di rigore, perciò sono due cose molto diverse. Perciò uno dà le colpe agli attaccanti o ai giocatori, ma le colpe credo che siano un po' di tutti. L'impegno, per quello che ho sempre visto, ci ha sempre messo. Poi il calcio è fatto di momenti, sono momenti che per la punta che basta che si gira a fare gol, e ci sono momenti più lo cerchi gol più non viene. Però è stato un giocatore che secondo me ha pagato veramente tanto, e non si doveva arrivare a questo punto. Questo è un mio pensiero.
Certo, a sciogliere prima il nodo. Intanto torno poi, prima di andare anche da Camillo, torno da Lorenzo. Lorenzo, così poi non ti rubiamo ulteriore tempo, perché rimango a questo punto ancora sulla Juventus. Con le trattative che abbiamo nominato, sappiamo che bisogna ormai attendere ulteriori sviluppi. Ti chiedo però invece, dal punto di vista delle uscite, che cosa può succedere? Perché Nico Gonzalez arriva a tutti gli effetti un esubero, e si parlava del fronte saudita. Su Douglas Luiz anche qui si fanno dei ragionamenti, eventualmente per un addio abbastanza subitaneo. Quindi ti chiedo anche queste situazioni come potrebbero evolversi.
Ma sai, non sono facili, non sono giocatori facili da piazzare, perché comunque sono stati pagati tanti, perché tra una cosa e l'altra Nico Gonzalez l'anno scorso è stato pagato quasi 40 milioni di euro, Douglas Luiz e invece ancora di più. E quindi la Juventus come fa a cedere a titolo definitivo questi giocatori? Secondo me deve comunque, se Tudor deciderà di non puntarci, deve prima cederli in prestito una stagione, due stagioni, per ammortizzare un po' la spesa fatta, e poi cederli magari a titolo definitivo. Sono stati due giocatori che non hanno reso. Io sono dell'idea, soprattutto su Douglas Luiz, che se riuscisse a trovare la quadra potrebbe essere un giocatore importante per la Juventus, però bisogna metterlo nelle condizioni. Soprattutto lui deve fare uno scatto mentale per far capire che crede di vestire la maglia della Juventus e di poter far bene con la maglia della Juventus. Su Nico Gonzalez, secondo me la spesa è stata clamorosamente alta, perché è un giocatore che è sempre infortunato, lo è sempre stato nella sua carriera, ha saltato anche il mondiale vinto poi dall'Argentina perché era infortunato, con la maglia della Fiorentina ha saltato tantissime partite. Quindi insomma, spendere 40 milioni per un giocatore non mai integro per una stagione intera, secondo me sono stati troppi. Però insomma, anche su di lui ci si può lavorare, ma questa cosa dei tanti guai fisici non mi fanno pensare che possa essere, insomma, un giocatore in grado di gestire una stagione importante alla Juventus.
E infatti poi le risposte, i responsi del campo sono stati sotto gli occhi di tutti. Lorenzo, io ti ringrazio per i minuti ci hai dedicato e ti auguro un buon lavoro. A presto.
Grazie ragazzi.
Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
A Camillo chiediamo, Cami, a questo punto di ristrutturare un po' l'attacco della Juve. Allora, con Cesao verso il sì, Jonathan David è arrivato, Vlahovic dovrebbe uscire, Colomani bisogna capire il Paris Saint-Germain cosa vuol fare, Nico Gonzalez avrebbe aperto alla cessione in Arabia Saudita, quindi vediamo se arriva un'offerta da lì, Dopodiché che succede? Un attacco della Juventus che ha ancora Milik, ma è come se potessimo anche non considerarlo, anche perché probabilmente sarà in uscita anche lui. C'è ancora tanto lavoro da fare lì davanti.
Sì, credo si debba giocare un po' al gioco delle coppie, Vincenzo, ovvero fare il titolare e poi l'alternativa. Diciamo che trequartista di destra possiamo mettere Ildiz e Comeines, perché Comeines non va da nessuna parte, anche per mancanza di offerte. La Juventus sa benissimo di avere un problema in casa con Comeines, però si darà ancora un'occasione al centrocampista olandese e si spera di vedere qualcosa di buono, perché non si è visto proprio nulla in questa stagione. Lui le occasioni ne ha avute, anche tante, forse troppe, e perché ha quasi sempre giocato sia con Tudor che con Thiago Motta. Quando non ha giocato sono stati per infortuni. E poi invece dall'altra parte, quindi trequartista di destra con Seisao e Sancho nell'idea della Juventus, e là davanti David e Colomoni. Queste dovrebbero essere il gioco delle coppie della Juventus, con Colomoni una partita aperta, come dicevo prima, quindi bisognerà capire. Ad oggi io non ho segnali di un piano B da parte della Juventus, perché Osimhen comunque ha questa trattativa col Galatasaray, ha detto sì al Galatasaray, ha un contratto a 16 milioni di euro, quindi faccio fatica un po' a immaginarlo alla Juventus. E ad oggi, se non dovessero trovare la quadra, eventualmente tra Napoli e Galatasaray potrebbe tornare a destra un nome, perché a quel punto potrebbe diventare davvero un problema del Napoli, una situazione simile a quella di Vlahovic. E quindi allora potrebbe essere un piano B, però parlare di piano B di Osimhen mi sembra un po' surreale, quindi ti dico andrei sulla continuità, quindi la continuità con Colomoni e con Seisao, aggiungi Sancho e Jonathan David, e poi ti tieni dall'altra parte Ildiz, che sta trattando il rinnovo del contratto con adeguamento a 4 milioni di euro, e provi a recuperare con Menas. In questi sono anche tanti giovani, perché poi bisognerà capire anche cosa succederà con Miretti, con Azic, quindi insomma diciamo che c'è abbondanza, anche perché insomma anche Nico, come hai nominato tu, quindi bisognerà capire, bisogna lavorare, ha tanto da fare come lì, adesso verrà aiutato anche da Modestò, però mancano 9 giorni. E con un'estate un po' particolare, 9 giorni, devi dare il prima possibile la squadra pronta a Tudor, perché lo scorso anno in Germania la Juventus era veramente lavoro in corso, non aveva niente dell'attacco, perché c'era stata la Coppa America, c'era stato l'Europeo, quindi insomma è importante, visto che il raduno inizia un mese esatto dalla prima partita di campionato, avere la squadra più pronta possibile per provare a lavorare, e ci sono ancora un po' di casi abbastanza spinosi.
Sì, vero.
Domanda uguale per Beppe.
Vai,
che
Beppe,
ti faccio la stessa domanda, perché prima ti ho chiesto Vlahovic cosa succede, e invece a Comeines anche qui uno potrebbe dire bisogna stare dentro, no? Però è possibile che il costo dell'operazione, le aspettative, essere uscito da una squadra che gioca molto di sistema come l'Atalanta, abbia tramortito così tanto un giocatore come Comeines, che in un anno non ha mai mostrato nulla alla Juventus, Beppe?
Guarda, io purtroppo vado sempre contro corrente, poi voglio essere polemico, è sempre colpa degli agenti se le cose vanno male.
Sì.
No. Voglio dire, io sento dei costi che veramente, forse perché sono di vecchio stampo.
Guarda, ne parlavamo prima già, quindi vai tranquillo.
Ecco, no, ma per dirti, perciò purtroppo a certe cifre devi prendere il campione, quello che fa veramente che cambia la partita, e oggi di campioni veri non ce ne sono, tolto qualche eccezione, ma quando tu parli di cifre da 40-50 milioni, ingaggi da 7-8 milioni, capisci che poi se fa male è un problema. Io stavo sentendo il tuo collega che la Juve vuole, no, la Juve oggi deve pensare a fare capire cosa c'ha in casa e cosa riesce a dar via, perché se non da via che facciamo? Mettiamo altri ingaggi, altre spese, e poi ci si lamenta che non ci sono i soldi, che ci sono gli agenti esosi. Io credo che le società devono cominciare a fare adesso, anche con queste nuove regole, credo che 6 o 7 squadre fanno fatica a comprare se non vendono, perciò oggi dovrebbero ridimensionarsi un po' tutti, perché io ho certe cifre, quando sento certe cifre dico sempre un bel pacchetto, un bel fiocchetto e dalli via. Perché quando ti chiedo il giocatore a 60 milioni, io faccio un fiocchetto e glielo do.
Non è come che Reteghi, ad esempio.
Reteghi è stato una grande, poi uno grande colpo dell'Atalanta, perché chi avrebbe mai pensato che Reteghi diventasse il capocannoniere del campionato italiano, per dire. Però ha fatto bene, perché ripetersi in Italia non è facile, perché io sento sempre ha fatto 10 gol, e quelli che fanno i gol sono quelli che in 5-6 anni hanno sempre fatto la doppia cifra. Quelli sono i giocatori che fanno la differenza. Non è che un anno te ne fa 18 e l'anno dopo ne fa 7 e già è diventato un campione. Perché noi facciamo facile far diventare i campioni, eh? Basta un campionato fatto bene, è diventato un super giocatore. Io credo che in Italia dovremmo essere, purtroppo, dobbiamo costruire giocatori per darli via. Il problema è che l'italiano andare all'estero fa più fatica, questa è la differenza. Ma noi dobbiamo veramente cercare di valorizzare i giovani e far giocare i giovani. Ma qui ogni volta si dice sempre sarà la volta buona, la nazionale. Ma il problema della nazionale è che non ci sono giocatori chiavi nei posti chiavi, sono tutti stranieri. Cioè, se andiamo a vedere le squadre di Serie A, sono la maggior parte stranieri. E c'è un motivo, le società vogliono comprare stranieri. Costa meno alla fine, perché non devo pagare la fiduzione. In Italia, se devi prendere un giocatore, devi mettere fiduzione. E questo è un limite che colpisce il giocatore italiano.
Vero.
Ci sono tanti aspetti che uno dovrebbe veramente mettersi, e non pensare ai mondiali, perché qui penso a solo a incassare, la UEFA pensa solo a incassare e non pensa anche, qui i giocatori fanno 60-70 partite, ma signori, ma non vediamo che ogni anno abbiamo sempre degli infortuni uno dietro all'altro, e questo anche perché non sono dei robot, ragazzi.
No, è vero, un discorso molto ampio che no, però...
È ampio, uno dovrebbe mettersi veramente, ma qui purtroppo chi decide non ha fatto calcio, non ha giocato a pallone. C'è gente che decide che non sa neanche cos'è il pallone, se tondo o quadrato.
Sei stato chiarissimo, veramente Beppe, appunto, per un discorso che non riguarda solo l'Italia, ma in generale. E
tant'è che la FIFA ha trovato l'accordo con l'Associazione Calciatori a New York, no, sulla questione di cioè almeno 72 ore da una partita all'altra, quindi andranno riscritti i calendari, sì, ci vogliono 21 certo. giorni di ferie, proprio perché ci si è resi conto che si gioca talmente tanto che poi, a parte gli infortuni, ma anche la qualità dei giocatori viene meno. Lo scorso europeo è stato un europeo di scarsissima qualità, i giocatori big sono arrivati vero. Distrutti.
Vero, e non oso immaginare che cosa possa attenderci nella prossima stagione, soprattutto per quei club che hanno dovuto affrontare anche il Mondiale per club, considerando che i calciatori importanti poi nel 2026 dovranno partire per il Mondiale sempre negli Stati Uniti, quindi non ci si ferma veramente mai, non si ferma neanche Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Io a questo punto ringrazio Beppe Galli. Beppe, grazie veramente
grazie
per
Beppe.
La tua presenza e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a Beppe Galli e grazie sempre al precisissimo Camillo De Michelis.
Già lo vuoi salutare?
Purtroppo dobbiamo liberare.
Non un'altra mezz'oretta, non c'è da fare.
Anche
tanto.
Un'ora, fosse per noi, però poi giustamente anche lui da lavorare. Ciao, Camillo, Camillo, grazie ancora, buon lavoro
ciao,
a questo
ragazzi,
punto.
Sempre un piacere.
Ciao Camillo.
Grazie Camillo De Michelis, abbiamo ancora però tanto da parlare, prossimo blocco ci spostiamo invece in casa rossonera, andiamo a parlare di Milan.